Heroes.
Stomp your feet
with the American beat.
The gypsy woman told my mother before I was born.
Crossroads è tornato.
Benvenuti a Crossroads, puntata 16. Stasera parliamo dell'intricatissima La città al neon, Chicago.
Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here.
Chicago, the Windy City, chiamata così non solo per i freddi e gelidi venti provenienti dal Canada, ma perché anche i politici si vantavano di se stessi e della loro città.
La bocca.
Esatto, e quindi le loro parole volavano via come il vento.
I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls.
Questa chiaramente è il grandissimo Muddy Waters con Uchi Coochie Man.
Seven hours on the seven day on the seven month the seven doctors say.
E quindi, come già nelle scorse puntate, vi portiamo a spasso nelle strade del blues.
Sì.
Lungo il Mississippi.
Sì, perché se tutto è nato nel Mississippi, a Chicago è diventata una realtà inossidabile. Eccoci qua, rientrati in studio.
Di nuovo, Crossroads, diretta, puntata 16.
Sì.
E ovviamente, come abbiamo anticipato, parliamo di Chicago. Vi abbiamo introdotto con Muddy Waters.
Muddy Waters, uno dei pilastri del blues di Chicago, di cui poi vi accenneremo già in dettaglio. Non è l'unica canzone che vi abbiamo messo del buon Muddy, ma
parliamo un po' di questa città. Parliamone
un po'. Chicago nasce
una delle città che ovviamente prende come architettura classica americana, non è influenzata particolarmente come siamo andati a New Orleans un po' di tempo fa, e quindi molte influenze francesi.
USA purissima. E la terza città più grande degli Stati Uniti sorge in un cioè all'epoca dove ora c'è Chicago.
Sì.
C'è una piccola tribù indiana.
Oh, di nome?
Che si chiama i Potawatomi.
Potawatomi
che avevano preso con la forza, presumiamo, il posto di due tribù precedenti, che voglio citare per i nomi.
Vai.
Divertenti, i Miami o Miami, come ci piace definirle, e i Sauk and Fox,
che sembrano un po' delle squadre di baseball primordiali, no? Il nome deriva proprio?
Deriva da una parola Potawatomi, ossia Shekagu o Shekaguar, che significa porro selvatico.
Ah.
Perché la zona fu chiamata così a causa dell'odore da lolezzo portato dai porri Wild Licks frequenti crescere attorno agli acquitrini che ricoprivano la zona di Chicago.
È bello viverci comunque, una puzza di porro tutto il giorno.
Interessante è sapere anche il primo cittadino di Chicago.
Sì.
Perché il primo abitante di Chicago non esisteva ancora.
Ovviamente però non appartenente alle tribù.
Non indiano. Mm-hmm. Fu Jean-Baptiste Pointe du Sable.
Conte francese.
No, un haitiano di origini francesi, quindi un bel haitiano che ha messo lì la sua baracchetta sul fiume.
Mi faccio la mia... come si chiama quelle sull'acqua? Palafitta.
Palafitta.
La mia palafitta.
La mia palafitta. Prima costruzione, diciamo, civilizzata di Chicago fu, per la guerra, un fortino.
Un fortino.
Sì.
Cioè non si sa, non si, non
for Dearborn,
non c'è un cazzo di nessuno, no, noi, noi ci difendiamo,
sì,
però
sì, assolutamente sì.
Ok,
quindi questo, così sorge, nasce Chicago, in questa lolezzo dei porri e della cipolla.
È un miscuglio di culture.
E poi si svilupperà e sarà città leader in tantissimi campi.
No, per esempio,
e cercheremo di esplorarli un po' tutti: la musica, il blues, di cui vi parleremo, lo sport, la nostra carissima mafia.
Ah, oh, minchia. Poi un sacco di ponti Chicago, bello.
Ah sì, un sacco di ponti, è vero, perché la città di Chicago è la città con il maggior numero di ponti però mobili,
bello,
al mondo, tuttora 45.
Ah però.
Sì.
Ovviamente poi grattacieli giganti, tutto bellissimo.
Sì, poi è stata tritata da New York,
esatto.
Record.
E poi è super ricca, perché ho scoperto che il PIL della città di Chicago potrebbe stare, mi sembra, all'interno dei primi 10 degli...
Il PIL degli Stati.
Sì.
Hai capito.
Comunque,
che l'olezzo dei porri ha stimolato la popolazione. Blues di Chicago, lo saprete meglio di noi, cari Outlaws che ci ascoltate assiduamente, è diventato il blues, quello elettrico che conosciamo tuttora oggi, perché c'è stata la grande transumanza della popolazione di colore dagli stati del sud in cerca di lavoro e di uno stato sociale migliore verso il nord, e si
cerca di fortuna,
esatto, e si stabilirono a Chicago, e lì chiaramente il blues si è perfezionato e migliorato
e si è mescolato, ovviamente.
Assolutamente sì, perché
alle nuove tendenze, alle nuove correnti,
arriva anche l'apporto dei bianchi. E si ritrovavano inizialmente in locali che venivano chiamati rent parties. Sostanzialmente erano delle feste organizzate così al momento, dove ognuno si metteva a suonare, e questi momenti di aggregazione hanno permesso lo sviluppo sempre più
delle sonorità, insomma. Perfetto. Sempre più innovativo, moderno delle sonorità.
Comunque la realtà è che noi possiamo stare qui a parlare tre ore di blues, di qua, di là, la chitarra, mica chitarra, l'accordo, mica accordo.
Ma a voi vi interessa la ciccia.
E noi ve lo facciamo sentire, quello di cui stiamo spiegando in maniera così rozza e approssimativa. E io andrei a sentire una grande canzone del Chicago Blues di Jimmy Burns, Low Consideration.
Oh, riprendiamo la linea diretta, studio, live.
Assolutamente sì, è rientrato Crossroads 16 Chicago. A Chicago c'è da dire che se l'è passata brutta.
Si partì col piede giusto.
Eh sì, perché parliamo, è andata a fuoco. Bruciata.
Tutta.
Sì, sì, sì. Si parla 1871.
Oh.
Cosa succede nel 1871? Il 10 ottobre alle 21, anzi l'8 ottobre, 8 ottobre alle 21, cosa succede? Prende fuoco un edificio di legno adibito a stalla e a granaio. Perché la leggenda narra, poi l'hanno smentita, ma a noi piace ricordarla così, che una bella vacca, intesa come
signorina, come facili costumi,
come mucca e bovino, scalciando fece cadere una lanterna e questo iniziò a prendere fuoco quasi tutto, perché quasi tutto
legno,
costruito di legno,
poi con la paglia del fienile, tutto.
Alle 21 abbiamo detto,
21 dell'8 ottobre
1871
ci sono i pompieri
già esistono. Stati inventati, corpo a cui facciamo il nostro applauso.
Bravissimo.
Crossroads applaude i pompieri.
Il pompiere paura non ne ha. Lino. Il pompiere paura.
Comunque il pompiere paura
anche
non ne ha.
Il pompino paura non ne fa.
Comunque il pompiere.
Questo l'ho cognato io, sì, vorrei dire.
Sì, sì, anche qua dell'ordine dei pompini. Facciamo un applauso ai pompini.
Applauso. Oh.
Finito questo siparietto.
Sì.
Possiamo dire che alle 21 è scoppiato l'incendio. I pompieri paura non ne hanno, ma non sono neanche molto svegli.
Per neanche l'occhio lucido.
Perché fino alle 21.40 nessuno ha mosso un dito, perché testimonianze affermano che vedevano sta nuvoletta di fumo all'orizzonte.
Era Jimmy che fumava.
Hanno pensato che fosse addirittura dell'incendio del giorno prima.
Quanto cazzo andava a fuoco?
Non si sa. Quindi, la farmacia era a fuoco e nessuno ha fatto un tubo di niente. L'incendio andrà avanti per pigrizia e adempienza del corpo dei pompieri.
Che paura non ne hanno.
No, ma però non hanno neanche prontezza di riflessi. Per ben 3 giorni. Per questo mi sono confuso all'inizio, perché bruciò dall'8 al 10 ottobre del 1871. Questo perché
perché sono lenti.
Ah, sicuramente. Poi c'è un grande bel venticello caldo secco e il casino è successo perché proprio perché nessuno sta facendo un cazzo. Nel frattempo è bruciato l'acquedotto, quindi non c'è più neanche acqua per spegnerlo. E quindi siamo rimasti lì a dire vabbè,
poi ci mettiamo che appunto 3/4 della città costruita in legno,
assolutamente tutta di legno, la gente ha iniziato a tuffarsi nel fiume Michigan, ma cercando di raggiungere l'altra parte, ma nel frattempo il fuoco ha circumnavigato anche il fiume. Si chiama effetto ruota, termine tecnico che i carissimi pompieri sapranno. Viva i pompieri.
Già, come sei informato?
E quindi sono rimasti lì e ci sono stati un sacco di danni, 222 milioni di dollari di
all'epoca.
Danni. All'epoca.
Quindi fate voi.
Vi do due numeri: più di 120 km di strade vennero distrutti, 190 km di marciapiedi, 2000 lampioni, 17.500 edifici. L'abbiamo detto, 222 milioni di dollari di proprietà di danni, circa un terzo del valore dell'intera città.
Pensate.
Di 300.000 abitanti, 90.000 restarono senza un'abitazione.
Minchia.
E morirono 125 corpi, che visto persone, che visto comunque l'entità dell'incendio sono anche pochini.
Quindi bravi pompieri che hanno salvato un sacco di gente.
Si ritiene che sia peggiore addirittura dell'enorme incendio famoso di Mosca del 1812.
Ho fatto peggio di Ebola. Fatto peggio di Ebola.
Esatto.
E invece adesso arriva una pillolina più recente, perché un'azienda di Chicago.
Ah, Fede è andato a spulciare così cose moderne, attuali, un po' in stile Ratataplan, se possiamo dire, visto che ci siamo appena stati ospite. E quindi abbiamo, alla fine, no, prima di lanciarvi la canzone, vi lasciamo questi blocchi
di
ignoranza pura e totale.
Tutta made in USA e ovviamente in Chicago. Perché un'azienda di Chicago ha messo in commercio una linea di candele profumate chiamate Stinky.
Oh.
E Stinky vuol dire?
Non so cosa.
Puzzolente. Queste candele.
Ma c'è la molla? Ah, no, era la Slinky la molla.
Eh sì, quella era la Slinky di Ace Ventura.
Sì.
Queste candele le idea tale Jeff Bennett e hanno infatti profumazioni piuttosto insolite, a volte bizzarre, che vanno dal cuoio, che vabbè, può piacere o non piacere, alla matita, può piacere o non piacere, al legno, all'erba bagnata, ai soldi.
Bello.
Ma anche
per i poveracci, per l'illusione dei poveracci.
Ma anche alla scella sudata e al tubo di scarico. Quindi bravo Jeff Bennett.
Bravo Jeff.
ma perché? Perché si era stufato di trovare in commercio i soliti profumi. Applauso a Jeff.
Applauso a Jeff.
Che era stufo dei profumi soliti, lavanda, vaniglia.
Due palle.
Un sacco di gente sapeva che a me piacciono le candele profumate e spesso me ne regalavano. E mi chiedevo perché ci sono sempre quelle solite fragranze. E io sul mercato ascella.
E quindi poi il profumo dei soldi l'ha sentito. Veramente vi lasciamo, cioè vi lasciamo, vi mandiamo una canzone splendida di Luther Allison, Living in the House of Blues.
Via.
Un applausone a Luther, perché è davvero mostruosa sta canzone, il grande Luther Allison.
E così capite bene anche le diversità nel blues di Chicago. Si sente molto l'elettrica, molto di più.
Che me lo dice me?
Andiamo a parlare della mafia.
Minchia, parliamo della mafia, perché abbiamo esportato al meglio a Chicago.
Le nostre origini,
sì, cazzo di Potawatomi, ci avevano spaccato la minchia, oh. Questo lezzo di porro. Abbiamo portato le pistole.
E le teste di cavallo.
Siamo nel 14 febbraio del 1929.
Possiamo farla tutta così.
La facciamo tutta così, se non mi esplode la gola.
Se fai piabbadannuono,
piabbadannuono.
Minchia, gegone.
Allora,
Al Capone, detto napoletano per le sue origini campane, si contende con l'irlandese George Bugsy Moran.
Minchia George.
Minchia George. Il controllo del racket della di tutto il controllo della città del pull burrit, come si può dire,
la business
della città di Chicago. Che succede? 14 febbraio
WhatsApp.
O 14 febbraio Al Capone mi manda Sam Giancana, detto Sammy il castiga, come cazzo si chiamava, aspetta che mi piace,
castiga mente gatto, no, castiga malati,
il castiga,
sto perdendo un sacco di tempo,
aspetta, il castiga mat, mi dice tutto vesti da poliziotto. Chiappa tutta la banda che ci abbiamo, tutta la gente
di George Bucks,
tu vesti da poliziotto, ma la carichi su, ma porta uno scantonato, ma riempito piombo,
sparacchi tutti,
sbabbari.
No, non c'entra.
È il famoso massacro di San Valentino.
Ma la cosa interessante,
sono tutto sudato
anch'io, è che se andiamo a scavare più a fondo negli archivi,
Sam Giancana,
Sammy,
non si limita solo a questo.
Ah no,
perché il buon Sammy
pare, si dice, pare.
Noi non ci crediamo.
No, noi non ci crediamo.
Perché no, Sammy per noi è una bravissima persona.
Ciao Sammy, se ciao ci Sammy. Ascolti. Ciao.
Un businessman, no?
Assolutamente, sei un imprenditore onesto.
Che ha saputo anche diversificare gli investimenti. Pare che
noi non ci crediamo.
Grazie alle sue influenze all'interno del sindacato.
E ai suoi interventi.
E ai suoi interventi, sicuramente su base economica, riuscì a far eleggere, a far vincere le elezioni di un soffio al buon
Kennedy.
Al buon Kennedy
contro Nixon.
Esatto. E non si limitò a questo. Pare che tentò di mantenere la sua influenza sul presidente degli Stati Uniti grazie alla profonda amicizia che c'era fra il presidente Kennedy e un altro grande dell'epoca,
un grande artista, il famoso Frank Sinatra,
che si vocifera essere stato proprio il capo,
sì,
all'epoca.
I casini nascono nel momento in cui il fratello di John Fitzgerald Kennedy, Bob, scopre appunto i legami di Sinatra con la mafia.
Sinatra, che ha considerato, a posteriori si pensa potesse essere anche la mente superiore della mafia.
Ah sì, non si sa, capo, perché i vertici sono sempre rimasti un po' così.
Esatto.
E quindi sconsiglia il fratello presidente di continuare a frequentare Sinatra e dunque tutto l'ambiente mafioso. Questa rottura, diciamo, simbolica con Sinatra, ma anche Marilyn Monroe, insomma, sì, tutto l'ambiente del palcoscenico che girava intorno a Sinatra e a Kennedy, questa rottura è stata vista dalla mafia come un affronto.
Anche perché cominciavano comunque ad essere più serrati i controlli sulla malavita, quindi all'interno dei casinò, all'interno del traffico illegale di stupefacenti o di alcolici.
Prostituzione, droga, certo.
Quindi si tentò di riallacciare i rapporti. Ciò però non avvenne.
Sì.
E si pensa che sempre lo stesso Sam Giancana...
Sì.
Fu anche il mandante.
Ah, questa è la cosa succulenta.
Essere il mandante dell'omicidio
di Kennedy. E di Bob. Di John e Bob.
Esatto, il tutto perché pare ci siano delle prove che alcuni affiliati da Chicago Outfit, che appunto è la mafia,
la mafia di Chicago,
tra i quali John Russell e James Files, sarebbero stati complici proprio diretti di John Lee Oswald, che è stato poi
E pare abbiano testimoniato e che quindi Giancana fosse la mente dell'attentato e il famoso poveraccio Lee Harvey Oswald
il
il braccio, e quindi l'alone, cioè abbiamo ucciso anche Kennedy, cioè questo è il senso.
Io comunque non ho visto niente.
Comunque noi di Crossroads
non ci crediamo.
E per toglierci dall'imbarazzo di aver scomodato addirittura la mafia, ad ascoltare di nuovo l'eterno, gigantesco e mostruoso Muddy Waters con Got My Mojo Working.
God.
Muddy Waters, eccoci rientrati in studio live, Radio Statale Crossroads, puntata 16, Chicago. Ma caro Fede, dici.
Vi ricordiamo, perché qua non siete sempre molto attivi.
Siete pigri un po' come i pompieri di Chicago.
Ragazzi, che dovete schiacciare un tasto. Allora, noi vi vogliamo live con noi, quindi. C'è Doc che sta mangiando il microfono. Allora, vogliamo live, quindi, ma anche contattateci,
scriveteci, anche senza essere qua. Tutto quello che vi passa per la testa. Cose un po' piccanti anche.
Sporche.
Dirt, vi vogliamo dirt, ma soprattutto vi vogliamo attivi. Partecipi qui su Crossroads. Scriveteci dove, Fede?
Allora, sulla pagina Facebook, Crossroads Radio Statale.
O su Twitter,
RS-Crossroads.
È anche semplicissimo, cioè adesso io non vorrei diventare scurrile, cazzo. Però, siete...
Capra ignorante! Capra ignorante!
Oh, abbiamo chiarito?
Chiarito tutto. Chicago è famosa per tantissime cose e eterna sarà per sempre la cultura sportiva. E qua salutiamo gli amici di Charlie Sportive.
Saluti. Perché ovviamente tutti conoscono ovviamente la squadra di basket.
Sì, i Chicago Bulls, vittorie su vittorie, Michael Jordan, bla bla bla.
E la squadra.
Alcuni conosceranno la squadra di football, i Chicago Bulls. Salutiamo Jim Belushi.
Ciao Jim.
Ciao Jim Belushi.
Sempre nel cuore.
I Bulls prima o poi vinceranno di nuovo qualcosa. E altrettanto
salutiamo quelli che non vinceranno mai invece.
Tanto scarsi, infatti, stavo per dire baseball, Chicago Cubs.
Ma perché non vincono mai i Chicago Cubs? È tutta colpa di Billy Goat Sianis.
Goat non a caso.
Oh, perché? Partiamo, siamo al ottobre del 45, 6 ottobre.
Sì.
I Chicago Cubs stanno giocando le Final Four.
Sì.
E Billy Sianis,
sì,
un cittadino greco immigrato a Chicago, vuole andarsi a vedere questa partita. Lui gestisce un bar poco distante dallo stadio,
eh?
E il suo animale di compagnia è una capra. Ecco perché Billy the Goat.
Eh sì.
Questa capra l'aveva soccorsa.
Per voi ignoranti che non sapete l'inglese.
Capra ignorante.
È capra.
È vero.
Capra ignorante.
La povera Goat deve essere portata anche lei allo stadio, perché Billy ce la vuole portare, insomma. L'aveva soccorsa qualche anno prima perché era caduta da un camion, l'ha raccolta, l'ha guarita e comunque la porta allo stadio. Alla fine comincia a sfilare all'interno dello stadio,
sì,
ma la sicurezza lo blocca una prima volta dicendo che non possono
non
stare
entrare,
lì.
Non entrare sinceramente una capra.
Alla fine si riesce a venirsi un attimo incontro, vanno a sedersi al loro posto indicato, però non
lui è la capra.
Lui è la capra, non sfilano però sul campo. Fatto sta che poi la vivace discussione riprende.
Sì.
E alla fine il poliziotto,
il responsabile della sicurezza,
l'ha detto
dello stadio,
sicurezza, dice: ascolta, mi hai stufato. Solo se la capra si mangia i biglietti, potete restare. Problema è che la capra. Scusami?
Cribbio!
La capra, però, non se li mangia sti biglietti.
Beh, direi.
E quindi vengono gentilmente accompagnati fuori dallo stadio.
Sì?
Ma prima di andarsene, Billy dice:
lancia la maledizione.
Lancia la maledizione. I Cubs non vinceranno più niente.
Più un cazzo.
Cos'è diventato il calcio? Una giungla, cazzo.
Anche il baseball è diventato. Perché oltre a questo si sommò anche il fatto che anni dopo un gatto nero entrò nello stadio durante la partita.
I gatti neri sappiamo purtroppo.
Con Chicago che stava arrivando piano piano alle finals e girò tre volte attorno alla base del battitore, che al momento era un giocatore dei Cubs. Insomma, i Cubs non hanno più vinto un cazzo. Sono
esatto,
ancora lì. Sono la squadra più simpatica da me. Esatto. Cioè, ha un sacco di supporter.
Facendo anche dei riti satanici per togliere questa maledizione, mi dicevi che sgozzano capre e le lasciano sulla statua del telecronista di Chicago.
Ma tra l'altro, a volte hanno perso anche per delle cose assurde. Tipo, c'era un loro giocatore ha battuto il fuoricampo.
Sì.
Quindi stavano per fare il punto.
Sì.
E un idiota del pubblico, tifoso dei Cubs, ha preso la pallina.
No.
Quindi annullato.
Un po' come l'Apo Elkan alla partita di basket.
Bravo, quindi, cioè, se le cercano anche.
Vi facciamo riprendere da questi momenti di sfiga assurda con Otis Rush, I Can't Quit You, Baby. Put you down for a while. rientrati di nuovo in studio, Doc e Fede, sempre qui sotto l'acquazzone dirompente che sì, ci sta, mi sta allagando.
Se mai ne usciremo.
Ringraziamo il buon Stefano Santa che ci scrive, fraintendendo insomma un po' le nostre intenzioni, perché quando mi ha detto cose sporche non intendavamo il bagno del chiostro di filosofia, una cosa abbastanza sporca, intendavamo cose piccanti. Adesso se mi scrivi peperoncino,
cosa ciuzza,
potrei diventare furibondo, furente, capito?
Però vi vogliamo numerosi, cioè
Scriveteci quello che vi pare, anche se volete scrivere Kalamazoo, va benissimo. A noi di Crossroads piace molto, l'avrete notato per chi ci segue, il mondo esoterico, soprattutto quando parliamo di città. L'abbiamo fatto approfonditamente per New Orleans, The Creation City, e vogliamo farlo altrettanto stasera per Chicago, The Windy City.
Oh, e allora andiamo a parlare della storia del delitto di Bassa.
Sembra un po' violentata questa. Il tutto è...
Preferi così.
Bello. Bello, bello, bello. Allora, si tratta di una fisioterapista,
sì,
trovata dai vigili del fuoco, che a Chicago evidentemente lavorano tantissimo.
O poco, dipende dai punti di vista.
Perché appunto, la casa stava andando in fiamme. Loro arrivano e trovano questo materasso in fiamme riverso sopra il corpo di una donna, appunto tale signora Bassa, originaria
Bassa
delle Filippine.
Che Bassa?
Che Bassa?
Che è stata trovata con un coltello conficcato nel petto sotto questo materasso in fiamme e con le gambe divaricate.
Completamente nude, gambe divaricate. Una sua amica, collega, ha preso della notizia della morte. Cos'è quello?
No, era nuda.
Una sua amica ha preso della...
Però è brutto se dici cos'era quello, cioè, dovrebbe essere una roba d'atmosfera.
Non l'avevo sentito.
Fuck, fuck.
Allora,
è stata trovata la donna in questa
Bravissimo.
Situazione.
Ha preso del delitto una sua collega,
sì, dell'ospedale in cui lavorava.
Rimase totalmente sconvolta e nei giorni a seguire
Pare
sentisse come una presenza dentro di sé.
La presenza. Sentiva la presenza.
Però restiamo nel
della
mistero.
Buona signorina Bassa, che pare si sia insinuata all'interno del corpo della collega.
Esatto. E pare morta vergine.
43 anni. Vergine.
Ma
43
dai,
anni.
A Bassa. Ma che sta?
Non scherziamo.
La signorina, appunto, viene sempre più spesso posseduta dallo spirito dell'amica e gli attacchi sono frequenti. Il marito assiste a questi attacchi e riceve come messaggio un devi denunciarlo.
Colui che mi ha ucciso, devi denunciarlo, io so chi è, denuncialo.
E il marito dice, lo sei tu, io non lo so.
Poi non è che posso andare a presentarmi in polizia dicendo, guarda, mia moglie è posseduta da una sua ex collega morta che mi dice che costui l'ha uccisa.
Però c'è tutto poi il meccanismo. Alla fine viene fuori il nome, si trattava di un vicino di casa, e le prove dovevano essere i gioielli rubati,
perché nella casa in fiamme i gioielli erano spariti e il fantasma pare dicesse che, guarda, che come prova tangibile del fatto che questa persona mi ha ucciso ci sono i miei gioielli.
E dice, ma come facciamo a dimostrare che erano i tuoi?
Perché
ci sono i miei amici e voglio trovarvi i nomi, che sono Richard Fossotti e Ray King, che sapevano proprio precisamente quindi riconoscere...
King e Fossotti.
Sapevano riconoscere quindi i gioielli. L'uomo viene convocato.
Sì.
Così, in via...
Così per ridere.
Senza dar sospetto alla centrale di polizia. È interrogato di lui nega tutto, ma continua a contraddirsi durante il racconto. Quindi dice, sì, no, non ci sono mai andato a casa della signora, poi sì, ci sono andato, ma non quella sera.
Sono andato per aggiustare il televisore, ma non trovavo le istruzioni.
Questo
vero,
è vero.
Come si chiama il tipo qua, il film elettricista?
Showery.
E quindi non era molto credibile, cioè non è che vai ad aggiustare il televisore, ma non senza le istruzioni.
E i poliziotti, per fregarlo, poliziotto buono, poliziotto cattivo, chiamano la fidanzata
di Shory.
Esatto. E le chiedono se in quei giorni lei avesse ricevuto il regalo dei gioielli. E se sì, dimostrarli. alla vista dei gioielli Fassotti e King soprassalgono. Dico, ah,
beccato.
Sono loro.
Beccato.
E il buon Short non poté far altro che confessare, nonostante la giuria ebbe qualche dubbio a condannarlo.
Beh, direi, perché insomma, perché
l'incipit, un fantasma che...
l'incipit non è molto chiaro.
Però si beccò, beh, 18 anni per omicidio e rapina.
È un po' troppo sbrigativo. No, no, comunque una storia, secondo me, io quando l'abbia letta l'ho trovata quantomeno bizzarra.
Quantomeno bizzarra. Un po' come bizzarro il fatto che il furto commesso presso un centro di bellezza di Chicago,
sì?
I ladri non rubarono l'incasso, ma tutto un sacco pieno di capelli.
Bello. Il feticismo è sempre di casa qui a Crossroads, così come è di casa a Crossroads Buddy Guy con la sua canzone.
Ma c'è un'altra pillola, perché lui si sparò a linguine a Chicago e disse alla polizia di essere stato aggredito da un ninja.
Sì, anche qua. Come sempre è di casa, stavo dicendo, il grandissimo ed eterno Buddy Guy con una canzone che fa un sesso mostruoso. What kind of woman is this?
What kind of woman is this? She shakes all over when she walk. She made a blind man see, made a dumb man talk. Huh. What kind of woman is this?
Ringraziamo il buon Stefano che continua a scriverci cose che piacciono a Crossroads, dei suoi incontri balordi e notturni sulla 91,
oppure dell'Anduia.
Dell'Anduia, di gente che adora leccare orifizi anali o di sesso orale sulle panchine. Lo ringraziamo perché questo è il materiale.
Perché ha colto
che...
il messaggio.
Esatto. Noi facciamo partire una canzoncina di sottofondo.
Vai. Ve la alziamo un pochino?
Sì.
Questa è?
Questa è Rock Me Baby, un altro omaggio che facciamo all'eterno B.B. King, anche lui esponente del blues di Chicago, con Buddy Guy, Eric Clapton e Jimmy Vaughan. Siamo i ragazzi di Other Side, canzone pazzesca che vi stiamo regalando in chiusura per salutarvi, ma prima Fede vuole chiudere con altre due pirlate.
Allora, di tutto si racconta di un giovane di Chicago è stato denunciato per aver inviato alla polizia una multa sporca di escrementi umani, si riporta. Alexander J. Bailey, 22 anni, ha infatti preso decisamente male la multa per divieto di sosta che gli era stata comminata. E considerandola ingiusta, ha deciso di sottolinearlo in modo decisamente colorito. Infatti ha inviato la multa indietro alla polizia, ovviamente, accompagnata da un foglietto con scritto "Mi ci sono pulito il culo", cosa che aveva indubbiamente fatto date le macchie e l'odore sulla multa.
Che spettacolo! Oppure per chiudere
il buon Henry Lee Bobo, 49enne residente a Chicago, venne arrestato proprio in tempo zero dalla polizia perché commise una rapina in una banca e gli cadde la carta d'identità.
Solo a Chicago! Noi noi di Crossroads abbiamo concluso, vi abbiamo raccontato le mille sfaccettature più o meno turbi o più o meno credibili di Chicago, con un grande soundtrack di sottofondo.
Grande qualità, è arrivata in chiusura anche la 16 purtroppo, ci rivediamo comunque martedì prossimo.
Scriveteci dove?
Allora, su Crossroads Radio Statale su Facebook e RS Crossroads su Twitter.
Buonanotte dal Doc.
Buonanotte Fede.
E ora BB King, Rock Me Baby.
Honey, now you roll the wagon wheel. I want you to roll me, baby. Honey, now you roll the wagon wheel. I want you to roll me, baby. You don't know how that makes me feel.
Rock me, baby. Let's see if I can do it like Muddy Waters used to do it. Rock me, baby! Rock me all night long. Buddy can do it.